Cominciamo da stasera una serie di lezioni sul funzionamento della mente e del cervello. Questa sera la lezione sarà breve e sicuramente introduttiva, che dobbiamo fare almeno 10 minuti di meditazione. Però piano piano cercherò di, con l'aiuto di Angela, di preparare almeno una traccia di volta in volta, perché così resti qualche cosa. Allora, noi viviamo in un mondo che è, a prima vista, è un mondo abbastanza incomprensibile per noi. Siamo su un piccolo pianeta, non sembra grande, ma veramente le sue dimensioni sono ridicole. E per giunta è un pianeta acquoso, 2/3 della sua superficie sono rappresentati da acqua, perciò sarebbe meglio chiamarlo acqua anziché terra, non so perché qualcuno l'ha chiamato terra, non si riesce a capire, ma un pianeta fortemente ostile, non certo un pianeta che invita alla tranquillità, al benessere e al piacere, voglio dire, un pianeta difficile, vicino a una stella molto pericolosa, che è una nana gialla di mezza età, che noi chiamiamo Sole. È una stella che sta da sola, ma non è sempre stata sola, ma noi non abbiamo nessuna conoscenza di quando eravamo circondati da tante altre stelle uguali al nostro Sole, le sorelline, diciamo, del Sole. Noi ci troviamo con questo Sole che rappresenta tutto quello che dà energia, quello che favorisce la nascita e purtroppo è causa della morte. Il Sole è un agglomerato di gas che bruciano in una centrale, diciamo, nucleare di proporzioni spaventose. Voi considerate che questo Sole potrebbe entrare dentro il Sole, dentro il disco solare, più di 1 milione di Terre, per capire con cosa abbiamo a che fare. E questo Sole invia questi raggi questi fotoni che danno appunto, che sono la fonte della nostra luce, alla velocità appunto della luce, ma che arrivano a noi dopo 8 minuti e mezzo, perché la distanza dal Sole è di circa 150 milioni di chilometri. Questo mondo è un mondo abbastanza incomprensibile, perché siamo capitati in questo mondo senza una carta d'identità, senza un passaporto, senza un qualunque certificato che ci dicesse chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, e perciò, diciamo, abbiamo dovuto inventare letteralmente tutto, no? E questo inventare tutto ha portato la maggior parte dei problemi che abbiamo. Perché chi ha inventato naturalmente sono stati i nostri genitori, i nonni dei nostri nonni e compagnia bella, se, che davano una spiegazione in base alle loro paure, ai loro terrori notturni, a come vedevano le cose, non a come fossero effettivamente quelle cose. E per giunta si trovavano in un mondo, ripeto, molto ostile, in cui erano degli esseri cacciati in qualche modo, no? Perché erano vittima di belve feroci, di animali terribili, di cui è rimasto ricordo nella nostra mente. E questo ha comportato altri problemi, perché si sono formate strutture che riconoscono nella immediata reazione verso ogni sorta di minaccia, la base fondamentale su cui funziona tutto il sistema. Quando abbiamo cominciato a fare i primi studi di neuroanatomia, e non solo di neuroanatomia, ma di tutta l'anatomia, abbiamo potuto comparare queste nostre strutture con gli altri animali che vivono in questo pianeta. Noi non siamo soli in questo universo, e non siamo soli prima di tutto perché siamo insieme a circa 10 milioni di specie. Voi pensate, 10 milioni di specie, e questo non considerando quello che è stato è quello che sarà, se noi ci paragoniamo agli altri animali di questo mondo che vediamo, ma questi animali sono quelli che vivono adesso. Tantissimi, 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 tantissimi animali che hanno preceduto e si sono estinti, con cui parte dei nostri antenati hanno condiviso la loro esistenza. Ma per i primi anatomisti e neuroanatomisti, una cosa è risultata chiara: non eravamo angeli caduti dal cielo, non eravamo creature che improvvisamente venivano dall'argilla soffiata, dalla sabbia soffiata, che eravamo creati dal nulla come esseri umani, ma eravamo nient'altro che l'evoluzione di moltissime delle specie che ci hanno preceduto. Siamo una specie che si chiama Homo sapiens, ma di esseri che sono stati chiamati Homo, ce ne sono stati tantissimi, voglio dire, e non avevano niente a che fare con noi, niente a che fare con noi. Non erano delle volte nemmeno che lontanissimi cugini. Sì, avevamo un antenato comune, ma abbiamo un antenato comune anche con i scimpanzé, voglio dire. E queste scimmie, questi antenati, questi altri uomo si sono sparsi in tutto il mondo e molti sono vissuti per tantissimi anni, anche 300.000 anni, tipo l'uomo di Neanderthal, da una grotta in Germania, nel cui sono state trovate alcune dei fossili, delle ossa di questi uomini. Ma ci sono Homo habilis, Homo erectus, c'è l'Australopiteco, c'è il Pithecanthropo, insomma, un'infinità. Fatto sta, quello che è stato chiaro è che siamo nient'altro un'evoluzione lenta e spesso fallimentare di altri animali che ci hanno preceduto. Abbiamo una caratteristica comune, che siamo mammiferi e siamo dei mammiferi di una particolare qualità, perché perché siamo omeotermi, come la maggior parte dei mammiferi, cioè riusciamo a produrre la nostra personale calore, il nostro calore, da noi stessi. Viviamo come mammiferi in questo pianeta circa 200-220 milioni di anni, è una cifra incredibile, ma è un niente in rapporto al tempo dell'universo, e anche in confronto al tempo della Terra è abbastanza poco, fa parte, diciamo, degli ultimi minuti, se definiamo tutto in 24 ore. E diciamo che il nostro cervello, perché poi di quello vogliamo parlare, non è altro che l'evoluzione di un piccolissimo, chiamiamolo così in senso affettuoso, topastro, una specie di... non era un topo, non era un piccolo leprotto, era, diciamo, un muride, e che 220 milioni di anni fa si è evoluto da una specie precedente, appunto dei rettili, di cui conserviamo gran parte delle funzioni del nostro cervello. Quando voi vedete quelle marionette dei militari inglesi in parata, tutti quelli belli rossi, no? Con quei colbacchi, e voi quando il comandante dice "Hurry up!" e quelli tirano la testa, verso il palco, ecco, questo gesto soltanto nei rettili si può fare. In quel momento ci serviamo di un cervello rettiliano, un cervello di rettili, e noi siamo in parte quei rettili. Comunque quell'animale si è evoluto nei rettili e per la prima volta ha avuto una estroflessione a livello del torace di due piccoli bottoncini, tubercoli chiamiamoli così, la bolsa delle mammelle, cioè era in grado per la prima volta di allattare, di dare un liquido, voglio dire, che potesse allattare i piccoli. E questo nostro antico antenato si chiama Adeno Basileus ed è proprio il nostro antenato comune. Quando ci vediamo tutti con la schiena dritta, le regine con i loro diademi, i militari con le loro divise, tutte queste modelle che fanno il avanti e indietro nelle sfilate, ecco, siamo tutti figli di quel piccolo topastro che doveva, ahimè, scappare in continuazione, perché era una specie di talpa, perché viveva prevalentemente sottoterra, per sfuggire a quelli che dominavano il pianeta in quel momento, no? I terribili sauri, una parola greca, appunto, che viene tradotta come dinosauri, che vuol dire i terribili sauri. Quando la nostra Terra fu colpita da un asteroide o da una cometa, quella che cadde sulla penisola dello Yucatan, vicino all'attuale villaggio di Xilugu Pueblo, nel 65 milioni di anni fa, ecco, questo topastro si salvò perché viveva sottoterra, per cui comunque le sue esigenze alimentari erano poche. Quegli altri invece sono stati distrutti perché avevano grandissime esigenze alimentari, vivevano en plein air, e di conseguenza tutto il terribile inverno nucleare che c'è stato li ha completamente distrutti. Ecco, noi siamo nient'altro e siamo rimasti quel topastro. Può essere assurdo, vero, dirlo? Abbiamo soltanto piano piano in confronto di questo passo messo su un po' di qualche struttura accessoria, ma siccome non siamo frutto di una creazione col soffio, ma siamo appunto frutto di un'evoluzione lenta, dolorosa e piena di morti, e allora questo cervello si è affastellato di strutture, no? Per cui abbiamo, non so, nella fossa cranica posteriore, questa che c'è dietro quasi nella nuca, tantissime strutture supplementari che sono servite mano a mano che diventavamo più complessi, tanto che basta una piccola emorragia per farci fuori, perché non trova spazio in niente, è inespansibile perché è dentro una buia scatola di osso, e di conseguenza comprime all'interno facendoci morire. Questo cervello, voglio dire, questa struttura è una struttura molto complessa, però è frutto di tanti aggiustamenti, tanti cambiamenti, e ha un difetto radicale, che appunto noi dobbiamo combattere, e che è quello che rende la nostra dottrina, il Dharma Buddha, così importante. Perché è un cervello che non comunica. Vale a dire, la possibilità di comunicazione tra il piano terra, il primo piano, il secondo piano, il terzo piano e l'attico è praticamente molto, molto, molto limitata. Per cui naturalmente non esiste un centro vero e proprio di comando, come sarebbe se ci fosse stata una costruzione razionale, perché a quel punto mi viene l'impulso di uccidere un mio nemico, supponiamo, ecco che interverrebbe il sistema superiore razionale, boom, e bloccherebbe questo istinto. No, invece non succede così. Questo istinto può addirittura farsi beffe del sistema razionale, e posso bossicare mio fratello che ha tentato di rubarmi il giocattolo, addirittura di prenderselo per giocarci lui, senza che minimamente ci sia nessun intervento di nessuna struttura superiore che si agisca da super inibente. Per cui abbiamo, diciamo, un cervello formato di tante strutture che hanno dei difetti atroci. Si sono formate in epoche diverse, hanno funzioni diverse e comunicano poco fra loro. Ci sono degli aggiustamenti, indubbiamente. Si è tentato di fare degli aggiustamenti, tipo di creare un sistema vascolare che per via ematica portasse delle molecole informazionali, per cui certe fossero eccitatori e altre inibitorie, ma diciamo che è una pura illusione, perché basta avere una madre, una figura, un caregiver, una figura di accudimento primario che naturalmente ti ecciti determinate sostanze, e tutto il sistema va costantemente in tilt, perché vale il sistema come è stato formato all'inizio. Poi tutti gli aggiustamenti successivi sono di pochissima importanza. Vedremo questo punto, che è fondamentale. Se ci fosse un sistema malleabile ed utile, sarebbe tutto semplice. Il problema è che una volta che il sistema si è formato, esso diventa malleabile ed utile solo a prezzo di grandissimi sacrifici e di un cambiamento radicale dell'intero sistema. Per fare un esempio, è come che la madre, la figura di accudimento, prenda dell'argilla, poi sia un vasaio, anziché essere un bravo vasaio, sia un vasaio imperfetto, e fa un manico della brocca che non funziona, fa il collo del vaso troppo stretto, troppo lungo, troppo largo. fa la brocca troppo grande, troppo piccola. Insomma, da quel momento comunque quella brocca è formata in maniera abbastanza intensa, per cui ci vorrebbe poi, ci vuole, prendere questa brocca e buttarla dentro una fornace che crei le stesse condizioni dell'esperienza originaria e possa sciogliere questa brocca, questa argilla, ma immaginatevi cosa ci vuole per far ritornare questa brocca ad una creta che sia di nuovo malleabile ed utile. Questo è molto molto difficile, ma fortunatamente non è impossibile. Però comunque questo cervello agisce in un sistema molto difficile, perché lui non vede nulla. Lui è chiuso come un prigioniero da quando si forma dentro una prigione buia che è la nostra scatola cranica, e ha informazioni da quelli che sono i percettori primari, cioè i cinque sensi, i quali essi sono percettori affidabili, ma non diventano più affidabili quando poi, penetrando all'interno del sistema, trovano una serie di strutture largamente condizionate dagli addestramenti e dal derivare dal mondo primitivo animale, dal mondo oscuro della giungla, in cui vengono trasformate. Per cui il nostro cervello non vede quella realtà che vedono i nostri occhi, ma la manipola, la trasforma in base ai suoi condizionamenti, ai suoi pregiudizi, ai suoi preconcetti. Ora, la prossima volta partiremo appunto da ciò che non, da cui non dovremo partire, ma comunque lo farò per capire la complessità di questa struttura che è la corteccia cerebrale, il famoso mostro cognitivo, quello che ci fa vedere le cose in maniera elitaria, quello che crediamo valga più di tutti, quello che ci fa scrivere le equazioni di terzo grado, quello che ci permette di guidare l'automobile, quello che ci permette di costruire aerei supersonici, quello che ci fa costruire missili per ammazzare quanta più gente possibile. Ebbene, quel sistema razionale, frutto di un'evoluzione che ormai dura da circa 6 milioni di anni, è un sistema assolutamente inutile per affrontare veramente le sfide della nostra vita e massimamente le sofferenze e i dolori della nostra vita, perché non è in grado assolutamente di gestire, di avere un'azione di management sulle emozioni, sugli stati negativi e sul mondo nel quale noi viviamo, di cui naturalmente lui ha un'immagine stereotipata, assolutamente performata, assolutamente cristallizzata. È un sistema che è valido per un matematico che si siede sulla sedia e comincia a scrivere formule astruse, ma che non risolve nulla dei veri problemi che abbiamo, del problema della vita, i problemi della morte, i problemi della sofferenza, dell'origine della sofferenza, del perché siamo soli, del perché siamo tristi, del perché siamo rabbiosi, perché siamo paurosi, niente di niente. È un sistema che è come diceva Michio Kaku, vi hanno sempre insegnato che questo universo è composto di atomi e di molecole. Bene, prendete quei libri, buttateli tutti nel cassonetto, perché la maggior parte del nostro universo è fatto di materia oscura. Perciò è un mondo che ci hanno insegnato a vedere secondo il loro modo di essere e di interpretare le cose, ed erano legati alle loro interpretazioni, alle loro paure, al loro essere poveri, al bisogno che avevano di che noi fossimo efficienti per guadagnarci il pane, per poter mangiare ogni giorno. Ma quel mondo che hanno creato non è il mondo che veramente esiste, ed è il loro mondo. Ed è chiaro che questo mondo è quello che ci è stato trasmesso, ed è il mondo che poi ci condiziona, ci fa star male, ci fa soffrire, ci rende tutto quello che noi vediamo veramente incomprensibile. È un mondo che è frutto di interpretazione, e siccome le interpretazioni che noi diamo è in base a quello che noi abbiamo acquisito, ogni volta tutto viene filtrato attraverso la paura di doverci estinguere, il bisogno di voler sopravvivere, i nostri desideri più profondi di mangiare, bere, di accoppiarci. È chiaro che poi tutto insieme viene complicato e difficile da gestire. Ora noi ci introduciamo in un mondo estremamente complesso, perché questo mondo non lo conosce nessuno, perché fondamentalmente il cervello non conosce mai completamente se stesso. Noi abbiamo uno strumento, un grande software, che è la nostra mente, voglio dire, che col quale possiamo cominciare a scrivere una carta d'identità, cominciamo a scrivere qualche cosa di quello che siamo, ma senza dubbio non funzionerà mai bene, perché è una grande bugiarda, sin quando noi non ci liberiamo di tutti i condizionamenti, i preconcetti e gli astrusi pregiudizi che ci hanno fornito le figure parentali, i maestri, i fratelli maggiori. Purtroppo, ripeto, anche se il paragone può sembrare assurdo, è come se improvvisamente il buddismo dicesse, beh, tu puoi stare meglio in questo mondo così freddo e pieno di ghiaccio, se ti metti questo bel cappotto. E uno dice, beh, non mi sembrerebbe vero. E beh, però questo cappotto non c'è già in vendita. Lo devi costruire tu, piano piano, con la stoffa, il filo, le asole e tutto il resto. E nel contempo devi toglierti gli abiti che hai e devi restare nudo. È una bella parola. E allora cosa facciamo, cosa fa la maggior parte di noi, che non ha assolutamente nessuna intenzione di restare nudo, anche perché uscendo fuori sarebbe un bel disastro? Cosa fa? Cerca di cambiare nel modo peggiore, cioè quello di togliere una manica di una camicia e metterci la manica nuova, e poi viceversa per cambiare i bottoni e così via, così cambiando pezzo a pezzo, quasi fosse possibile. Invece tutto il sistema è un sistema osmotico, quando cambi una singola parte non c'è nessuna possibilità che quella possa cambiare le altre, perché saranno le altre che cambieranno la parte che hai cambiato, non la parte che hai cambiato che cambieranno le altre. Il sistema non funziona così, o lo cambi globalmente, e ci vuole una grande forza di mente, un grande coraggio, il coraggio del cambiamento, ma anche la sofferenza del cambiamento. Solo così possiamo partire e capire quello che si nasconde dietro questo mondo illusorio, questo mondo nel quale noi siamo capitati e che ovviamente non è la nostra casa, non è la nostra casa, non siamo di questo mondo, non siamo proprio di questo mondo, non lo siamo mai stati. Questo è chiaro che non siamo di questo mondo. Non c'è una sola molecola di noi che sia di questo mondo. Tutto quello che noi siamo deriva dall'esplosione di una o più supernove, tanto, tanto, tanto tempo fa. Diciamo 8 miliardi di anni fa. È tutto riciclato. È probabile che qualche molecola della mia mano destra sia appartenuta a, non so, a Maometto, supponiamo, oppure all'ultimo criminale che è esistito sulla faccia della Terra, perché tutto viene riciclato, perché gli atomi che si sono formati sono sempre gli stessi. Noi abbiamo c'è sempre stato adorato il Sole come il nostro Dio, no? Che dà la vita a tutti, che è la fonte di ogni cosa. Ebbene, quella è la nostra matrigna, una matrigna che si è spacciata per la nostra vera madre, ma le nostre madri sono morte in una tremenda esplosione, proprio un'esplosione di stelle giunte al termine della loro esistenza, che hanno buttato nello spazio interstellare questo loro contenuto, il contenuto delle loro viscere, sotto forma di atomi e di molecole, che si sono piano piano aggregate dai primi esseri di questo, che sono vissuti in questo mondo, ma che non erano di questo mondo, ma che venivano appunto attraverso le comete o gli asteroidi, e tutto si è formato così. Non siamo di questo mondo, non apparteniamo a questo mondo, e dobbiamo comunque pensare che dobbiamo ritornare da quella madre che ci ha generato. Per far questo bisogna intanto capire come è fatto questo mondo, qual è la natura dei fenomeni di questo mondo, perché noi vediamo le cose così come non sono, anziché vederle così come sono, perché è anche una grande sofferenza questa, no? Cioè, se io devo vedere una cosa in un certo modo, perché non ho strumenti per vederla in quel modo? Non ho strumenti per vederla in quel modo, essenzialmente perché non c'è nessuna finalizzazione, nessuno ha voluto che io dovessi vedere quella cosa così. Tutto è nato da un'elaborazione di energia che è diventata sempre più raffinata, e noi dobbiamo raffinare quell'energia, dobbiamo rendere questa energia pura, come era l'energia originaria di quelle supernove, per ritornare alla grande luce dell'universo. Se non riusciamo in questa operazione, non fa nulla, perché lo faremo in un altro ciclo di vita. Però quello che conta fondamentalmente da capire è che se cominciamo un lavoro di purificazione, noi ci godiamo i frutti intanto in questo mondo illusorio nel quale viviamo. Cioè, come diceva il mio maestro, dice: tu pianti l'albero di albicocco che può raggiungere anche decine di metri e farà tantissime bellissime albicocche, ma intanto quando l'alberello sarà piccolo già cominceranno a spuntare le prime albicocche e ti cominci a mangiare quelle. Banale che sia come esempio, tutto sommato il lavoro di purificazione comporterà un notevole miglioramento della nostra vita in questo momento e in questo pianeta, che resta qualche cosa di estremamente incomprensibile. Concludo dicendovi una cosa che può sembrare assurda. Ma pensate che quasi la metà degli abitanti di questo pianeta hanno difficoltà a credere che la Terra sia rotonda. Non mi sembra assurdo, vero? Eppure moltissimi non credono che la Terra sia rotonda. Capito? E hanno tutta una serie di idee. Un giorno vi dirò centinaia di dei strafalcioni che la maggior parte degli esseri umani crede di questo mondo, di questo mondo. È un modo di vedere le cose attraverso un filtro che bisogna assolutamente eliminare per vedere le cose non come appaiono in rapporto alle paure che noi proviamo, ma in base a come le cose effettivamente sono. E il cammino non sarà facile. Da quello Adeno Basileus, che è vissuto 220 milioni di anni fa, di cui noi portiamo ancora le tracce in certe parti della nostra dentatura e in certe parti del nostro cervello, non è stato un cammino facile. Ma io credo che dopo questo anno noi riusciremo ad avere un'idea diversa di questo mondo e di questo universo, e che consentirà a noi di acquisire una consapevolezza profondamente diversa della natura delle cose e delle emozioni, perché questo è il nostro compito finale, conseguire la consapevolezza, perché noi dobbiamo sempre vivere in questo mondo pieni delle tre C, che sono appunto la coscienza, la coscienza e la consapevolezza. Solo così possiamo procedere. In caso contrario, restiamo sempre dei ciechi che guardano il cielo stellato dal fondo di un pozzo e vorrebbero interpretare la struttura della nostra galassia. Chiaramente impossibile. Domande?
Sì.
A voce alta però.
Queste comete, queste meteore, hanno una mappa sulla Terra, degli atomi, molecole, particelle, ma è possibile che le abbiano mandate solo sulla Terra? Cioè si dice ti reincarnerai in questo o in altri mondi? È possibile che tutto questo sia venuto solo sul pianeta Terra e non in altri?
Assolutamente, non siamo nessuno, non si considera nessuno, nessuno farebbe una cosa. Abbiamo sempre ritenuto di essere, quando guardavamo il cielo stellato, seduti intorno ai bivacchi e ai fuochi, quando eravamo cacciatori e raccoglitori, vedevamo le cose, e adesso se c'era un messaggio in quel cielo, a chi poteva essere diretto se non a noi? Non c'è nulla, una nube di Oort, una struttura che circonda l'intero sistema solare e si regge su una debole gravità del Sole a distanza di circa 2 anni luce, una cosa immensa. E ogni tanto c'è qualche stella di passaggio, perché siamo nello spazio interstellare oltre alla nube di Oort, passa vicino, scombussola da questo debole attaccamento alla gravità del Sole, e se l'impulso viene dato nel momento giusto e nella direzione giusta, questa cometa parte da lì per raggiungere il sistema solare interno e poi andare su uno dei pianeti di questo sistema. La Schumacher Levy 9, ad esempio, ha colpito Giove nel 94. Se avesse colpito noi non saremmo qui a parlare, ci avrebbe completamente distrutto, visto che ha fatto su Giove un buco di 3.000 chilometri, non so se mi sono spiegato. Tutte le bombe nucleari che esistono sulla Terra sarebbero state un'inezia in confronto della potenza d'impatto di questa cometa. È chiaro che siamo esposti a questa cosa, sono portatori di vita e di morte, no? Hanno questa bella chioma, perché appunto la cui nome è cometa, vuol dire appunto chioma in greco antico, perché ad esempio comè vuol dire pettine, no? Pettine. pensare che Steve deGrasse Tyson, che ha fatto quella bellissima trasmissione Cosmos, ha detto che in latino cometa significa cattiva stella, si vede proprio che è americano, sinceramente, come si dice greco non decitur, non sanno leggere greco. Però stiamo scrivendo un libro per rendere le persone dotte nella lingua greca, così qualche parola verrà usata con molta più precisione. Comunque quelle comete hanno portato la vita su questa terra e probabilmente saranno anche causa della nostra morte, perché anche se ci dispiace, vita e morte sono due facce della stessa medaglia. Pensate che quello aveva formato le mammelle, per dire quello adenobasileus, però ancora non è riuscito a formare l'utero e la placenta, perciò addirittura era un topastro che faceva le uova, però aveva le mammelle. Un bel vedere veramente. Ok, allora facciamo una breve meditazione. Dove sono, per favore? Facciamo 10 minuti, Ancia la prenderà.
10 minuti?
Sì, 10 minuti per favore, perché sono proprio... E Angela accenderà spontaneamente la luce, mi raccomando, guarda l'orologio. Facciamo proprio una meditazione di base. Ormai siete espertissimi, non aspetto?
Sì.
Ormai siete espertissimi, ricordatevi di assumere le 7 posizioni di Vairocana. Piedi paralleli, gambe leggermente divaricate, mano sinistra sotto, mano destra sopra, pollici che si toccano come se avessero un sottile foglio di carta fra loro, schiena perfettamente dritta ma tonica, testa reclinata in avanti, bocca chiusa, occhi chiusi e respirazione molto lenta e molto profonda. Quando introducete l'aria, pensate e visualizzate un grande flusso di aria fresca che entra per darvi molta energia, e quando eliminate tutta l'aria stantia che esiste dentro il corpo, visualizzate questa come un denso fumo nero che sta uscendo da voi per eliminare dolori, depressioni, tristezze, malesseri, dolori fisici, eccetera. In perfetto silenzio per quasi 10 minuti, fin quando Angela riaccenderà la luce.
Bene. Alla prossima volta faremo lezioni sistematiche.